Le 18 in punto, buon pomeriggio, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero, benvenuti, questo è l'Orizzonte di Radio Popolare. Fino alle 19 i fatti che stanno accadendo in queste ore, proprio in queste ore, raccontanti e visti dalla redazione. Martedì 7 aprile, allora, è successo che dopo il caso del Mastro, il clan di Camorra dei Senese continua a spuntare ogni qualvolta si parla di Fratelli d'Italia. Un'inchiesta di Report anticipata oggi ha fatto emergere un nuovo caso. La trasmissione di Rai 3 ha ricostruito le sponde e gli strani legami con il partito di Meloni di un pentito del clan, tale Gioacchino Amico. Un uomo che avrebbe avuto anche una sorta di pass per entrare alla Camera dei Deputati, di cui è spuntato un selfie con Giorgia Meloni durante un evento elettorale. Un caso che sta creando più di un imbarazzo, al punto che Meloni oggi si è sentita in dovere di rispondere in un post attaccando i giornalisti, la redazione di Report, ma anche le altre che stanno seguendo la vicenda, il Fatto Quotidiano, Repubblica, Fanpage. Ha detto Meloni che dopo i magistrati, insomma, adesso anche i giornalisti fanno politica. Ne parleremo a lungo stasera di questo ennesimo caso che tra l'altro ha anche risvolti importanti a livello locale, perché Gioacchino Amico è oggi un collaboratore di giustizia, un uomo al centro del processo Idra sull'alleanza in Lombardia delle tre mafie, Cosa Nostra, Camorra e 'Ndrangheta. Dunque vedremo anche quegli aspetti relativi al processo ormai iniziato e in corso a Milano. Dall'Italia, sempre dall'Italia, un'altra importante notizia: lo stop ai fondi per il documentario su Giulio Regeni, deciso dal Ministero della Cultura. Oggi due importanti nomi della Commissione Cinema del Ministero si sono dimessi in polemica per la scelta di non finanziare la pellicola, e noi avremo in onda proprio uno di loro, il critico cinematografico Paolo Mereghetti. Ma ascoltatori e ascoltatrici, in queste ore, insomma, lo sapete, c'è grande attesa e soprattutto grande inquietudine per quello che potrebbe accadere in Iran stanotte. Nella notte italiana scade infatti l'ultimatum di Trump a Teheran. Un accordo per una tregua non è stato trovato e allora la prospettiva sembra essere a tutti gli effetti quella di una ulteriore grande escalation. Ad alimentare la preoccupazione che regna in queste ore è stato poco fa anche Donald Trump. In un post ha scritto questo: un'intera civiltà morirà stanotte per non essere mai più riportata in vita. Non voglio che accada, ma probabilmente succederà. Queste le parole criptiche del presidente degli Stati Uniti in un post sul suo social network Truth. La Casa Bianca poi, dopo queste parole, ha smentito quello che, insomma, alcuni osservatori cominciavano in qualche modo a mettere sul tavolo come opzione nella varia ampia gamma di opzioni che hanno in mano gli Stati Uniti, cioè l'uso dell'arma nucleare tattica. La Casa Bianca ha smentito che gli Stati Uniti possano usare armi di questo tipo stanotte, ma appunto i vari analisti che abbiamo sentito non escludono al momento nessun tipo di opzione. Si teme comunque, al di là di quelle che saranno le armi che verranno usate, una vastissima campagna di bombardamenti sui siti energetici, dunque un ulteriore inasprimento del conflitto. Allora noi partiamo da qui con l'Orizzonte di Radio Popolare. Questo sarà ovviamente poi la notizia principale che affronterà stasera tutta la redazione, lo faremo anche noi poi dopo i notiziari, però subito una prima lettura di quello che potrà succedere nelle prossime ore con Nima Baeli, analista geopolitico, grande esperto di Iran. Partiamo da qui.
E su questo stesso post, che è schizofrenico, perché da una parte minaccia la distruzione di un'intera civilizzazione e finisce però nello stesso post augurando lunga vita al popolo iraniano. E quindi questo è un qualcosa che ulteriormente lascia basiti e non ci fa comprendere la reale pensiero di Trump al momento, se ce n'è uno di pensiero al momento di Trump coerente. E quindi qualora stanotte, per esempio, Trump volesse, o Israele, pensassero di colpire le infrastrutture energetiche iraniane a livello importante, è molto probabile che appunto anche Teheran colpirà le infrastrutture dei paesi arabi del Golfo, della regione appunto del Golfo Persico. Per cui in ultima istanza si arriverebbe a una situazione di drammatico crollo della produzione energetica, che non andrebbe in primis a favore dell'Iran e dei paesi della regione, ma in maniera più ampia andrebbe a discapito anche sia dell'Asia, che si rifornisce principalmente da queste parti, come anche della stessa Europa, per cui tutta buona parte del sistema economico globale ne subirebbe i contraccolpi, non ultimo ne potrebbe subire i contraccolpi Wall Street, che potrebbe avere un crollo importante.
Comunque sia, dobbiamo immaginare attacchi sulle infrastrutture energetiche, questa è la prospettiva.
Non sappiamo, più volte lui ha insinuato un possibile utilizzo anche di bombe nucleari tattiche. Tuttavia, diciamo, un'azione del genere, oltre al tabù, che dal dopoguerra non si è mai più verificata un'azione del genere, costringerebbe forse la Russia e la Cina ad uscire dal livello di torpore al quale sono in questo momento. E in più, già la settimana scorsa, Teheran aveva indirettamente fatto capire agli Stati Uniti che qualora, e a Tel Aviv, che qualora appunto gli alleati avessero attaccato con una bomba nucleare, Teheran avrebbe attaccato la centrale nucleare di Dimona, quindi utilizzando un effetto similare su Israele. E quindi tutte le opzioni sono sul tavolo, fino all'opzione di un'arma nucleare tattica.
E questo era Nima Abaeli, analista geopolitico esperto di Iran, un primo estratto dell'intervista integrale che vi faremo ascoltare all'orizzonte delle 20, il rischio escalation tra Washington e Teheran, anche stasera, il racconto nei notiziari, nel GR, in esteri, ma poi anche dopo, con l'orizzonte delle 20, con tutte anche le ricadute pratiche sulla nostra economia, la mancanza di carburante negli aeroporti, alle pompe di benzina, parleremo anche di questo. In attesa di capire esattamente cosa succederà poi nella notte italiana alle 20 americane quando scadrà l'ultimatum di Donald Trump all'Iran. Ma adesso continuiamo con le notizie che in qualche modo girano attorno alla guerra. Oggi si è presentato in Parlamento il ministro della Difesa Guido Crosetto. Per dire che cosa? Beh, innanzitutto per spiegare cosa è successo qualche giorno fa quando il governo italiano ha detto no all'atterraggio sulla base di Sigonella di un cacciabombardiere americano che era diretto in Iran. Questa era l'informativa del ministro, ma ovviamente poi tutto il contesto di escalation è diventato parte integrante del dibattito che si è consumato poi in Parlamento. Saluto allora Anna Bredice. Ciao Anna.
Sì, ciao, buonasera.
Allora Anna, buonasera. Innanzitutto cosa ha detto Crosetto su questo, su Sigonella?
Allora, Crosetto ha riassunto un po' quello che è avvenuto, ma ha fatto come dire, ha detto, ha sintetizzato Braga nelle sue dichiarazioni, ha fatto un inedito, un'informativa sui governi precedenti, perché in realtà Crosetto ha ricordato tutti i trattati, gli accordi esistenti tra Italia, un paese della NATO, e gli accordi con gli Stati Uniti per l'uso delle basi, ricordando anche con i numeri dei velivoli che sono atterrati negli anni passati nelle basi americane, e in sostanza dicendo, insomma, noi abbiamo fatto quello che hanno fatto anche tutti i governi precedenti, poi focalizzando soprattutto l'attenzione su quello che è accaduto negli anni in cui c'è stato il governo Conte. Insomma, ha fatto questa informativa per far capire che quello che ha compiuto il governo in questi giorni è stato più o meno quello che è accaduto anche nel passato, e in una maniera che per le opposizioni, insomma, e per l'informativa stessa non sembra aver, come dire, dato importanza e sottolineato la gravità della situazione in questo momento, se non in un fatto, in quello che lui ha chiesto, a cui si è appellato, cioè l'unità ha chiesto, si è appellato all'opposizione di essere riuniti in questo momento in cui dice è un momento molto difficile, un momento in cui il paese ha bisogno di unità, che sembra un appello fatto per mettere un po' una coperta su quello che è accaduto, diciamo, nel passato, su tutte le la posizione stessa dell'Italia fino a pochi mesi fa.
Ecco Anna,
Fino a
facciamolo proprio
pochi
sentire il Crosetto, questo appello all'unità, lo facciamo ascoltare agli ascoltatori.
E io sono certo che quello che ho fatto io, che farò io nei prossimi giorni, lo farebbe, lo dico perché qua davanti Lorenzo Guerini, l'avrebbe fatto Roberta Pinotti, l'avrebbe fatto Elisabetta Trenta, l'avrebbero fatto Ignazio La Russa e tutti quelli che hanno seduto sul posto di Ministro della Difesa. Perché, lo ripeto in quest'Aula, voglio che sia chiaro, non è una cosa su cui mettere in discussione in un periodo come questo. Questo Paese dal punto di vista ha bisogno di unità, almeno nel settore più difficile che stiamo affrontando.
Abbiamo sentito gli applausi, Anna, però insomma lo hanno incalzato le opposizioni, come ci stavi raccontando.
Beh, sì, certamente, perché se quell'appello all'unità serve nascondere e dimenticare la posizione dell'Italia avuta in questi mesi, in questi anni, ecco, questo non funziona, lo ha detto Fratoianni, cioè o si parla chiaro o venite in Parlamento per dire che volete fare come la Spagna, quindi non utilizzare, non concedere le basi agli Stati Uniti proprio perché vi opponete a questa guerra, altrimenti in quel caso, insomma, ci potrebbe essere la nostra collaborazione, altrimenti è un modo solo per nascondere la posizione italiana. Fino a poche settimane fa la stessa Meloni che diceva non condividiamo né condanniamo l'attacco statunitense sull'Iran. E quindi, insomma, è vero che Crosetto ha usato parole anche diverse nelle scorse settimane e c'è stata come dire, un accento maggiore sulla condanna, però insomma, non è una condanna molto molto forte quella italiana nei confronti degli Stati Uniti. Cioè, serve, è un modo un po' per evitare, cercare di andare avanti, cercando ecco, di non sottolineare tutte le sgrammaticature che ci sono state negli ultimi mesi. Crosetto ha citato la Costituzione, l'Italia continuerà ad agire nel rispetto della Costituzione, però emergono insomma punti ancora che non
Eh
sono
sì. Ecco,
molto chiari e questi sono stati sottolineati dalle opposizioni oggi che in pratica chiaramente tutti riconoscono il momento molto difficile, però da parte del governo c'è un tentativo di non affrontare veramente quali sono i rapporti in questo momento tra il governo Meloni e gli Stati Uniti, perché Crosetto ha detto noi come governo agiamo, però il governo in questo momento è il governo Meloni che con Trump, insomma, l'ha sempre considerato amico.
Eh sì, e chissà poi, Anna, se cambieranno i rapporti con Washington, la postura del governo italiano dopo quello che accadrà stanotte, anche in base a quello che accadrà stanotte, staremo a vedere poi questa nuova ulteriore escalation. In tutto questo, tra 2 giorni, Meloni, e questa è l'ultima cosa che ti chiedo, Anna, andrà in Parlamento a parlare e a confrontarsi con quelle opposizioni?
Sì, certo, lo farà, non ci sarà un voto perché sarà come oggi un'informativa che nasce il giorno dopo la sconfitta al referendum, in particolare l'azione che ha fatto poi Meloni, che al momento è l'unica, cioè quella di costringere le dimissioni del Mastro, la Bartolozzi e poi Santanchè e quindi con le opposizioni che gli hanno chiesto di andare in Parlamento per dire che cosa vuole fare il governo governo in questa ultima parte di legislatura, come intende andare avanti anche dopo quella sconfitta. Chiaro, sono cambiate le cose, nel senso che il momento è particolarmente difficile per la guerra in Iran, quindi lei arriverà in Parlamento probabilmente usando lo stesso registro utilizzato da Crosetto oggi, cioè quello dell'appello all'unità, alla responsabilità fatta alle opposizioni, quindi di non chiedere, di non aprire ora una crisi politica, di non, e questo vuol dire non, nessun tentativo, nessuna tentazione, diciamo, di elezioni anticipate, e quindi anche alle opposizioni chiedere di rimanere unite e non aprire
Nessun
di
tipo
non
di frattura istituzionale, sì, sembra un
di
po'.
fatto istituzionale in questo momento. Naturalmente lei affronterà i problemi del governo, anche in questa parte di legislatura, come su quali leggi intende procedere probabilmente, però parlerà anche della crisi energetica che può
Certo.
aprirsi, delle decisioni che il governo dovrà prendere nei prossimi mesi.
E di questo torneremo su questo, ovviamente, sulle ricadute anche in Italia. Poi stasera all'Orizzonte delle 20, Anna Brevice, grazie e buon lavoro.
Grazie a voi.
Questa è la parte italiana sulla guerra. Tra pochissimo un altro caso che imbarazza il governo Meloni, il caso Regeni, ma in questo senso il documentario su Giulio Regeni che non è stato finanziato dal Ministero della Cultura. Tra 2 minuti adesso i Muse con Psycho. Forse tutto questo a qualcuno dà fastidio o fa paura. Queste parole sono quelle pronunciate dalla madre, dal padre di Giulio Regeni oggi a Repubblica. Su che cosa? A proposito dell'esclusione dei finanziamenti del Ministero della Cultura del nuovo documentario sulla storia del ricercatore ucciso in Egitto. E parliamo di questo. Allora, all'Orizzonte di Radio Popolare sono le 18 e 19 minuti. Parliamo di questo perché, insomma, il caso ormai si sta ingigantendo. Il Ministero della Cultura ha deciso di non finanziare il documentario su Giulio Regeni e, nello specifico, non si capisce perché hanno provato dal ministero a dare spiegazioni che però non convincono. Ho qui con me Barbara Sorrentini, che saluto. E...
buonasera.
Ciao Barbara, grazie per essere con noi qui all'Orizzonte di Radio Popolare con te per raccontare innanzitutto la vicenda.
Sì, proviamo a ricostruire velocemente. Certo, questa è la notizia eclatante, perché è abbastanza inspiegabile il motivo per cui non siano stati dati, erogati finanziamenti a questo documentario, che comunque ha commosso, credo, tutti gli italiani. Non penso che sia una questione di destra o di sinistra, è proprio una questione di mancata attenzione per un fatto così importante, probabilmente anche un risvolto politico. Ma insieme a questo, questa commissione nominata da Alessandro Giuli ha fatto anche altre scelte molto discutibili, come quella di non approvare una sceneggiatura lasciata da Bernardo Bertolucci, tra l'altro coscritta con Ludovica Rampoldi, che ce l'ha lei, e poi altre scelte. Francesca Archibugi non ha avuto finanziamenti, insomma sono tanti i film che forse qualcuno voleva considerare come della sinistra, della cultura di sinistra, per approvarne magari altri che forse in questo caso non so se hanno più interesse culturale. Però a noi interessa invece parlare con Paolo Mereghetti, che ha fatto parte di una di queste commissioni, sottocommissioni, e insieme a Galimberti si è dimesso proprio per l'incoerenza con di queste scelte. Buon pomeriggio Paolo.
Eccoci qua.
Buon pomeriggio a voi.
Benvenuto, sì, perché questa è poi la notizia di oggi, no? L'ultimo risvolto. Oggi le due dimissioni importanti da questa commissione di cui fanno parte Galimberti e Mereghetti.
Sì, magari
non è esattamente la stessa, no?
No, non è la stessa, ma infatti chiederei a te Paolo magari di raccontare un po' come funzionano queste commissioni, perché di fatto sembra veramente un gran casino.
Esatto. Ma il ministro, la legge che aveva fatto Franceschini prevedeva 15 esperti che dovevano decidere su tutta una serie di domande che vanno dalle scritture alle sceneggiature, ai cortometraggi, ai film difficili, giovani autori, film di interesse nazionale, opere web, seriali. Per non trasformare tutto in una specie di mercato, il vecchio direttore generale Borrelli aveva suddiviso questa commissione in 3 sottocommissioni, in 5 si riesce a lavorare un po' meglio, e infatti diciamo il primo tornata delle domande, quelle che riguardavano le domande del 2024, che sono state tutte analizzate e fatte, non mi sembra che avessero causato nessun tipo di scandalo. Probabilmente qualcuno si sarà lamentato perché non era stato scelto. Ci sono dei limiti che impone la legge, limiti di numeri e di soldi, e quindi le sottocommissioni dovevano fare i conti con queste regole. L'arrivo del nuovo direttore generale, che ha sostituito Borrelli, ha cambiato la composizione di queste sottocommissioni, che secondo me erano fatte con una certa intelligenza. E io per esempio devo dire, una certa esperienza nel giudicare i film mi sembra di averla maturata, mi sono trovato in una sottocommissione che doveva giudicare soltanto i cortometraggi e progetti di sceneggiature, cioè se uno propone di un soggetto da trasformare in sceneggiatura, e lo Stato gli può finanziare fino a 20.000 euro, e ci sono 20 soggetti scelti. Ecco.
Certo.
Altre commissioni hanno avuto invece da giudicare film più pesanti, i documentari per esempio, le sceneggiature diciamo di alto livello, i film per i giovani e cose di questo genere.
Chiaro, ecco, un meccanismo abbastanza complesso, Paolo Mereghetti, per arrivare poi alla questione del documentario su Giulio Regeni. Tu hai spiegato oggi che, pur non facendo parte appunto della commissione che ha esaminato il film su Regeni, hai ritenuto, per coerenza con i tuoi giudizi espressi nel corso degli anni, ma sul valore anche meritevole di questa pellicola, di rassegnare le tue dimissioni. Ti sei spiegato perché è stato deciso di non finanziarlo? Perché il produttore Domenico Procacci ha detto: non può essere una scelta artistica bocciare un progetto del genere.
Giuro che non l'ho assolutamente capito, nel senso che non facevo parte della commissione che ha dovuto decidere, quindi non posso entrare nel merito. però faccio veramente fatica, avendo visto il documentario, avendolo visto al cinema, avendolo recensito positivamente anche su Io Donna, faccio veramente fatica a pensare perché un film del genere non sia stato fatto, se non per una certa, non lo so, mi verrebbe da dire una certa spocchia populista, per cui certe cose, non penso neanche che ci fosse una scelta di preciso campo politico, perché poi questa scelta non c'è. Il documentario racconta fondamentalmente da una parte le varie fasi del processo con l'intervento di tutte le persone coinvolte e dall'altro tutti i depistaggi che il governo egiziano o chi per lui, la polizia egiziana, non lo so, ha messo in campo. Quindi faccio veramente fatica a capire perché.
Sì, infatti sembra quasi non disturbiamo la manovratrice, sì, che chissà mai che salti fuori qualcosa che la coinvolga.
Ma non lo so, ma secondo me ho paura che sia per una specie di spirito, tra virgolette, fintamente pop, per cui certe cose chi se ne frega, non raccontiamole. È meglio fare il film sul quello del che vende le tagliatelle, non lo so, cose di questo genere, ecco.
Sì, infatti anche questa scelta è comunque, Paolo, dal 13 per in tutte le università d'Italia verrà proiettato, per fortuna, Giulio Regeni e Tutto il male del mondo, e ci saranno i genitori, Paola De Fendi e Claudio Regeni, a seguirlo questo documentario proprio per volontà dell'università, per cui se non altro diciamo che ci sono dei movimenti, così come i centri autori con tutte le varie associazioni cinematografiche dell'audiovisivo stanno chiedendo un confronto effettivo per spiegare quello che è successo. Volevo chiederti ancora una cosa: abbiamo visto che sono stati lasciati fuori anche progetti come quello di Antonio Albanese, che comunque è Antonio Albanese, Francesca Archibugi, che ricorda col suo film Un po' i file Epstein, perché racconta della tratta delle ragazzine minorenni. Insomma, sono tutti film scomodi, mi viene da pensare.
Cosa vuoi che ti dica? Viene un po' da pensare anche a me, però è strano, non ha ricevuto una lira di finanziamento il documentario su Shanna fatto da Andò. Io penso che al di là della scelta dell'argomento scomodo c'entri di più il personaggio che lo presenta o che che si identifica con quel film. La voglia di, al di là degli argomenti, la voglia di selezionare o di mettere da parte una certa Italia cinematografica che in questi anni ha fatto il cinema italiano e che per certe visioni che ci sono invece sarebbe pericolosissimo.
Sì, decisamente.
Mangiano i bambini mentre fanno il film.
È questa l'impressione, Paolo, davvero. Siamo arrivati alla fine, quindi ti dobbiamo salutare, ma giusto in 10 secondi, anche all'esperienza che tu hai dentro queste commissioni, ci dobbiamo aspettare altre prese di posizione come la tua nei prossimi giorni?
Non penso, nel senso che secondo me le uniche due persone all'interno di quella commissione che avevano questa sensibilità eravamo Galimberti e io. Le altre mi sembrano tutti molto, non lo so.
Saremo a vedere.
Allineati,
sarei,
diciamo.
Sarei curioso di sapere cosa fa Anselma Dell'Olio, che è una battitrice libera assolutamente imprevedibile, ma non lo so, ecco, per il resto
vedremo. Paolo, okay. Paolo Merenghetti, grazie davvero per essere stato con noi.
Grazie Paolo, ciao.
Ciao. E grazie a Barbara Sorrentini.
Ciao, grazie.
Ciao,
a te.
Ciao Barbie. Linea al giornale radio, il GR, poi torniamo insieme all'Orizzonte. Orizzonte delle 18:35 minuti, seconda mezz'ora di trasmissione, rieccoci, bentornati. Seconda mezz'ora che inauguriamo andando sulla Luna.
Houston, integrity, comm check.
Integrity, we have you loud and clear. Tell me.
we have you the same, and it is so great to hear from Earth again.
Questo è l'esatto momento in cui questa notte, la notte scorsa anzi in realtà, sono state ristabilite le comunicazioni tra la navicella Orion della missione Artemis 2 e la Terra, dopo che per 40 lunghissimi minuti, lo sapete, lo avrete visto, la navicella ha girato attorno alla Luna osservando il lato oscuro del nostro satellite. Momento storico perché per la prima volta la navicella ha fatto il giro attorno alla Luna e, sfruttando la fionda gravitazionale del satellite, adesso a motori spenti sta tornando indietro. Una missione importantissima per le esplorazioni spaziali perché getterà le basi tra qualche anno per il ritorno dell'essere umano con i propri piedi sulla superficie lunare. Allora, questa notte gli astronauti, 4 astronauti a bordo, sono stati di fatto gli esseri umani a essersi spinti più in là, nel punto più lontano possibile nello spazio dalla Terra, in questo frangente in cui hanno girato attorno alla Luna, e hanno avuto anche la possibilità di osservare un'eclissi totale, solare totale, visibile solo da quella prospettiva. E allora torniamo a questo momento con chi ne capisce davvero. Andrea Monti ha sentito subito dopo, questa mattina, subito dopo il grandissimo momento, Matteo Miluzio, che è un divulgatore scientifico e astrofisico. Questo è il racconto di questi 40 lunghissimi minuti della missione Artemis attorno alla Luna.
È stata una serata, una diretta incredibile, sia seguendo tutta la fase di avvicinamento alla Luna, che è durata qualche ora, e al momento in cui alle 19:56 la navicella ha raggiunto una distanza dalla Terra superiore a quella raggiunta dalla missione Apollo 13, facendo dei 4 astronauti di Orion, quindi i 4 esseri umani essere andati più distante in assoluto dal pianeta Terra, fino al momento in cui si sono avvicinati al punto di massima vicinanza alla Luna, preceduto però all'una meno un quarto di notte da un blackout di comunicazioni. Questo perché la Terra è passata dal punto di vista degli astronauti dietro la Luna e quindi non c'era più modo di comunicare direttamente con la Terra per circa 40 minuti. In questi 40 minuti hanno raggiunto il punto di massima vicinanza alla Luna, circa 6500 km dalla superficie lunare, il punto di massima distanza dalla Terra, a circa 406.700 km appunto dal nostro pianeta, e quindi è stato emozionante anche vedere le immagini della Terra che è in diretta, cioè questa è stata la cosa incredibile, della Terra che proprio passava dietro la Luna. E poi un momento che onestamente mi ha sorpreso ed emozionato, che è stato circa un'oretta dopo, attorno alle 2:20 del mattino, l'inizio dell'eclissi totale di Sole, perché il Sole è passato dietro la Luna, o meglio gli astronauti sono transitando dietro la Luna e hanno visto il Sole eclissarsi dietro la Luna stessa, ed è stato incredibile perché si vedevano proprio alcune i momenti in cui il Sole si è nascosto dietro la Luna, si vedeva proprio tutta la corona solare, ed è stato straordinario, la prima volta che degli esseri umani vedevano un'eclissi totale di Sole da dietro la Luna, e quindi è stato un momento emozionante, incredibile, con immagini che non sono mai state viste prima, e quindi abbiamo letteralmente assistito a un pezzo di storia non solo dell'esplorazione spaziale ma proprio dell'essere umano. E è andato tutto perfettamente bene, gli astronauti hanno fatto un sacco di osservazioni scientifiche che descrivevano real time al centro di controllo a Houston, e già dalle parole degli astronauti, soprattutto nella fase di eclissi totale di Sole, che è durata circa un'ora, si capiva che quello che stavano vedendo era letteralmente indescrivibile. A un certo punto infatti gli astronauti hanno detto: dovete inventare dei nuovi superlativi per riuscire a capire quanto magnificente è l'esperienza che abbiamo vissuto. E questo fa forse capire quanto sia stata straordinaria questa missione. E adesso sono già nella traiettoria di rientro verso la Terra, che dove arriveranno nella notte italiana di venerdì, facendo ammaraggio poi nell'Oceano Pacifico.
E questo era Matteo Miluzio, astrofisico e divulgatore scientifico. Questo NEFA, quello che state ascoltando, il mondo nuovo. Tra poco torniamo a notizie più tristemente terrestri. Un nuovo caso che imbarazza il governo, una foto di Giorgia Meloni con un pentito di camorra, il suo ruolo soprattutto al centro del processo Idra e i suoi tentativi, le sue sponde con Fratelli d'Italia.
Sarà che alla fine della notte mi chiedo cosa resta, però poi arrivi tu, ti siedi dove vuoi e butti giù la mia malinconia di vivere, e tutto sembra già possibile per me. Preso dentro al buio che avanza,
vieni tu a dare luce al mio giorno.
Trascinato sotto dall'onda,
ho rincorso il mondo nuovo.
La tua mano tesa mi è apparsa,
e adesso sto risalendo. Per favore non fermarti ora. Mio padre ha visto il primo uomo andare sulla luna, e ora che è già il futuro nessuno se ne cura. Capita che mi sveglio all'alba quando l'aria è fresca, pensando alle mie illusioni di un'estate ormai persa. Però poi arrivi tu, ti siedi dove vuoi e butti giù la mia malinconia di vivere, e tutto sembra già possibile per me.
Preso dentro al buio che avanza,
vieni tu a dare luce al mio giorno.
Trascinato sotto dall'onda,
ho rincorso il mondo nuovo.
La tua mano tesa mi è apparsa,
e adesso sto risalendo. Per favore non fermarti ora.
Quasi mille miglia, più lontano io sono. Bella mia sogna, fino a quando io tornerò. Quasi mille miglia, più lontano io sono. Bella mia sogna, fino a quando io tornerò. Preso dentro al buio che avanza,
vieni tu a dare luce al mio giorno.
Trascinato sotto dall'onda,
ho rincorso il mondo nuovo.
La tua mano tesa mi è apparsa,
e adesso sto risalendo. Per favore non fermarti ora.
Allora, oggi il Fatto Quotidiano ha pubblicato un articolo sui presunti rapporti tra Fratelli d'Italia e quest'uomo che si chiama Gioacchino Amico, definito un referente del clan camorristico dei Senese e oggi collaboratore di giustizia imputato nel processo Idra di Milano. Sul giornale c'è una foto scattata nel 2019 durante un evento politico con Giorgia Meloni che sorride accanto a quest'uomo che allora non era ancora stato indagato per mafia ma era già condannato per ricettazione, arrestato per truffa e associazione a delinquere. Nel pezzo, che è un'anticipazione della trasmissione Report, si ipotizza che alcuni mesi prima di quell'incontro l'uomo fosse addirittura entrato in Parlamento con una sorta di tesserino o di accredito e dunque cercasse sponde e legami con Fratelli d'Italia, con il partito di Giorgia Meloni. Meloni oggi ha risposto a tutto questo e tra poco vi diciamo che cosa ha detto, però prima saluto l'autore dell'articolo sul Fatto Quotidiano, nonché giornalista di Report, Giorgio Mottola, che è nella prossima puntata di Report ovviamente uscirà con un'inchiesta su questo caso. Benvenuto Giorgio, grazie per essere con noi.
Grazie, buonasera.
Allora, diciamo subito quello che ha risposto Meloni, perché Meloni ha risposto con un post sui social network, ha detto: il mio impegno contro ogni mafia è cristallino, in decenni di impegno politico esistono decine di migliaia di foto mie con persone che chiedono un selfie, e poi ha attaccato le redazioni che stanno riportando la vicenda, non soltanto Report ma anche il Fatto Quotidiano, Repubblica, Fanpage, insomma tutte quante, dicendo che i giornalisti fanno politica di fatto. Come rispondere innanzitutto a queste parole di Meloni, Giorgio?
Beh, che purtroppo non sorprende, perché Giorgia Meloni, invece di rispondere al merito, come al solito, attacca i giornalisti che provano a fare il loro lavoro. Eppure questo è uno di quei casi in cui Giorgia Meloni dovrebbe rispondere, perché sebbene lei riduca questa foto, questo selfie scattato in compagnia di un mafioso, del referente di un clan mafioso in Lombardia, ha una foto con un fan, e in realtà Gioacchino Amico in quel contesto, cioè un'iniziativa elettorale di Fratelli d'Italia, non è un illustre sconosciuto, non è un imbucato alla festa d'altre, insomma. Gioacchino Amico è un importante mafioso, ma è anche un imprenditore che all'epoca bazzicava gli ambienti di Fratelli d'Italia, si definiva in giro referente territoriale nella zona di Busto Garolfo di Fratelli d'Italia, e che aveva un rapporto molto stretto con Carlo Fidanza, che è un altro dei soggetti presenti in quell'evento in cui Gioacchino Amico si scatta la fotografia con Giorgia Meloni. E infatti un paio di settimane dopo la foto con Meloni, Gioacchino Amico porta Carlo Fidanza a un altro evento politico. Non è questa una voce, un sentito dire, ma nel video in cui Carlo Fidanza interviene nel corso di questo evento, ringrazia Gioacchino Amico per averlo portato lì e lo saluta personalmente. Quindi, per quanto Giorgia Meloni provi a deviare la questione, a ridurre tutto a un selfie occasionale, in realtà la presenza di Amico dentro Fratelli d'Italia e Lombardia era tutt'altro che occasionale.
Possiamo dire con insomma, prove alla mano, che ci fosse un legame tra Gioacchino Amico e Carlo Fidanza, dunque, certificato.
Sì, assolutamente sì. Lo conferma anche Fidanza, noi manderemo in onda la risposta di Fidanza lunedì, lui prova a derubricarla a una conoscenza elettorale, ma Gioacchino Amico ha partecipato e organizzato degli eventi elettorali di Carlo Fidanza.
Tu scrivi anche che Gioacchino Amico aveva una sorta di accesso libero alla Camera dei Deputati, com'è possibile? Di cosa si tratta esattamente?
Questa è una cosa inspiegabile. Mi è stata raccontata da un ex parlamentare che era entrato in contatto con Gioacchino Amico. Lo incontra a Roma nella seconda metà del 2018 e gli propone di andare insieme, Gioacchino Amico gli propone di andare insieme alla Camera dei Deputati a incontrare tra l'altro Giovanni Donzelli. E poi nel corso dell'incontro spunteranno fuori anche Del Mastro e Francesco Lollobrigida. Questo ex parlamentare racconta di una cosa strana avvenuta all'ingresso, cioè gli ex parlamentari a Montecitorio possono entrare semplicemente esibendo il tesserino. Tutti gli altri ospiti, compresi noi giornalisti che non siamo membri dell'associazione stampa parlamentare, dobbiamo invece fare tutta quanta la trafila burocratica, cioè consegnare i documenti all'ingresso, farci identificare, ci viene dato un altro tesserino. Invece Gioacchino Amico è passato tranquillamente, senza depositare i documenti, il che chiaramente è qualcosa che avviene soltanto nei casi in cui si sia in possesso di un accredito speciale, quindi un passi o un tesserino, qualcosa del genere. E la circostanza è diventata ai miei occhi ancora più inquietante, perché Gioacchino Amico in altre occasioni ha in effetti riferito di avere a disposizione un tesserino con cui poteva entrare e uscire a proprio piacimento dalla Camera dei Deputati, ed è qualcosa che risulta anche all'autorità inquirente.
Di che anni parliamo, scusami Giorgio, forse lo dicevi già?
Stiamo parlando di questo primo incontro nel 2018, cioè di questo primo ingresso. Sì. L'evento che viene riferito all'ex parlamentare è la seconda metà del 2018. Dopodiché ci sono tracce di presenza di Gioacchino Amico a Roma in zona Parlamento anche nel 2020, in particolare con l'attuale sottosegretario all'istruzione Paola Frassinetti, che tra l'altro è una collega, o dovremmo dire camerata di corrente di Carlo Fidanza. Entrambi militano nell'ala più a destra dei Fratelli d'Italia.
Senti,
in quell'occasione,
sì. Prego. No, concludi pure, Giorgio.
Che quando va a Roma incontra Paola Frassinetti e incontra soprattutto la addetta stampa, l'assistente parlamentare, ecco, di Paola Frassinetti, si chiama Alice Murgia, la quale a Gioacchino Amico in una telefonata dice di essere disponibile ad aprire le porte del Parlamento per Amico.
Senti Giorgio, la cosa che mi salta subito all'occhio, insomma, seguendo le vicende che riguardano Fratelli d'Italia soprattutto nell'ultimo periodo, è che questo clan dei Senese sta diventando protagonista un po' troppo spesso di varie vicende. Citavi ovviamente il caso Del Mastro, anche lì c'entrano i Senese, e adesso ritroviamo i Senese pure in questa tua inchiesta. Ma chi sono esattamente e perché sono così, insomma, sono diventati così protagonisti secondo te?
Io penso che la ragione sia proprio nella tipologia mafiosa di questo clan. Michele Senese è un camorrista che viene dalla provincia di Afragola e che cresce all'interno del clan Moccia, che tra tutti i clan camorristici è il clan che ha la maggiore propensione imprenditoriale, cioè è uno dei pochi clan della Camorra che è riuscito a fare la cosiddetta evoluzione legale, cioè nel corso degli anni, tra gli anni 90 e gli anni 2000, è riuscito praticamente a legalizzarsi del tutto. E quindi Michele Senese viene da quella scuola lì, si trasferisce a Roma negli anni 80 e costruisce un vero e proprio impero criminale a Roma, fondato innanzitutto sulla cocaina. E quindi ha una disponibilità economica enorme, che però ha necessità di reimpiegare in ogni modo possibile, ha bisogno di riciclare soldi. E quindi la particolarità di questo clan è che nel corso del tempo ha soldato tutta una serie di figure che sono figure imprenditoriali pure, ex manager, alta borghesia, soggetti che hanno a che fare col settore della finanza. Ad esempio, il capo, diciamo, dell'organizzazione lombarda di Gioacchino Amico si chiama Giancarlo Vestiti, che è un ex manager, tra l'altro, di alcuni atelier come Giancarlo Ferré, ad esempio, Tonino Perna, che a Milano era perfettamente inserito nel jet set grazie ai rapporti speciali con Lele Mora. Però allo stesso tempo lui era uno dei capi del consorzio mafioso. Quindi il clan Senese è tra i clan con una maggiore capacità di penetrazione nella borghesia metropolitana. La cosa molto strana è che tra il 2019 e il 2020, quando Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia non avevano ancora queste percentuali bulgare, sembra che loro veramente mettano in piedi un progetto quasi a tavolino di colonizzazione dei Fratelli d'Italia. Perché ci sono tanti tentativi, poi anche Giancarlo Vestiti, di cui parlavo prima, prova ad approcciare Daniela Santanchè. La questione che dobbiamo valutare e la domanda a cui dovrebbe rispondere Giorgia Meloni è: quanto sono riusciti a penetrare i Senese dentro Fratelli d'Italia?
Eh sì, decisamente questa è la domanda politica, le sponde cercate da questo clan con gli ambienti di destra. Giorgio Mottola, ti ringraziamo per essere stato con noi, aspettiamo allora la prossima puntata di Report con le nuove rivelazioni. Domenica prossima.
Domenica alle 8:30. Grazie mille.
A presto, buon lavoro. Giorgio Mottola, giornalista di Report. Saluto Alessandro Braga, perché dicevamo che le sponde di questo clan senese nella politica, ma anche nell'imprenditoria e soprattutto i legami con il Nord, è un processo importantissimo, quello Idra, in corso a Milano.
È stata appena citata Paola Frassinetti, ma devo dire che non è l'unica politica lombarda che gira attorno a Gioacchino Amico in qualche modo. C'è un documento importante allegato agli atti del processo Idra, quello che dicevi tu. Il processo Idra è quel processo che ha scoperchiato, che ha reso noto questa alleanza tra le tre grandi criminalità organizzate, mafia, camorra e 'ndrangheta, sul territorio lombardo. Dicevo, c'è un documento allegato agli atti del processo Idra, che è in corso, del 2023, dove in qualche modo, scusate il gioco di parole, vengono messi nero su bianco gli amici di Amico, ecco, in qualche modo, e non è solo Fratelli d'Italia, in realtà non sono solo esponenti di Fratelli d'Italia, anche importanti, Paola Frassinetti, un nome su tutti, visto che era appena stato citato, ma diciamo esponenti di tutti i partiti della coalizione di centrodestra e anche di ex esponenti di quella coalizione poi fuoriusciti che vengono citati, ed è questo importante, interessante. Si è citata Paola Frassinetti, cito due nomi, due europarlamentari, in questo caso siamo ancora in Fratelli d'Italia, Carlo Fidanza e Mario Mantovani. Il primo, ricordiamo il suo nome, negli ultimi mesi è stato più volte evocato come possibile candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali, invitato al congresso fondativo di Grande Nord, uno dei partiti, diciamo, costola della Lega dopo dei fuoriusciti, dopo la svolta sovranista di Matteo Salvini, ringrazia proprio Amico per l'invito. Amico si era infilato in qualche modo in questo movimento partito. Altro nome Invece Mario Mantovani, già senatore di Forza Italia, ora europarlamentare sponda meloniana, sponda Fratelli d'Italia, qui viene citato in alcune intercettazioni perché avrebbe potuto, amico, insieme ad altri suoi sodali, entrare all'interno di bandi per l'assegnazione di mense nell'RSA Lombarda. Mario Mantovani lavorava in quel settore. O ancora, visto che ho citato Grande Nord, ci sono due nomi, due donne, due politiche. Una è Silvia Botticchio, che dice poco probabilmente al grande pubblico, è stata responsabile del movimento Grande Nord in Val Camonica. L'altra invece un nome che forse richiama un po' di più, Monica Rizzi, anche lei ex assessore al turismo in Regione Lombardia, Lega Nord Bossiana, poi fuoriuscita e finita in Grande Nord. Ecco, nomi ce ne sono, ma poi sempre in ambito leghista, ex leghista, viene citato l'ex sindaco di Cologno Monzese, Angelo Rocchi, o ancora altri esponenti un po' più piccoli, l'ex sindaco di Abbiate Grasso, Nai, con un suo assessore, un suo consigliere. Insomma, in questa informativa ci sono tutti questi rapporti tra Gioacchino Amico, il clan senese, ma anche altri esponenti delle criminalità organizzate lombarde, cioè in Lombardia meglio, e esponenti del centrodestra. Insomma, interessante adesso andare a vedere. Ricordo, nessuno di questi è iscritto al momento nel registro degli indagati, quindi del garantismo, certo, di base, certo, è ovvio, ma diciamo forse un'inopportunità, ecco, nel valutare i rapporti con alcune persone.
Sì, sicuramente. La sensazione, poi, Alessandro, l'impressione che abbiamo in redazione è che al di là del clan senese nello specifico o degli altri, insomma, degli altri gruppi criminali che sono coinvolti in questo processo, la sensazione è che questo processo, per la sua portata, se lo porteremo con noi ancora per tanto tempo, e addirittura con risvolti che in questo momento restano molto imprevedibili.
Ma guarda, se il crimine infinito, il processo crimine infinito nel 2010 aveva zittito tutte quelle persone, anche che ricoprivano importanti ruoli all'interno dello Stato, che dicevano che la mafia, la criminalità organizzata in Lombardia non esiste, questo processo, 15 anni dopo, anno più, anno meno, ha scoperchiato il fatto che la Lombardia non è solo terra di colonizzazione delle grandi mafie, ma è proprio una terra che ha un rapporto paritetico con le terre di origine, quindi con la Camorra, la Campania, l'Andrangheta, la Calabria, la mafia, la Sicilia, una cosa che ci deve preoccupare, spaventare. Si andrà avanti con questo processo, con questi processi, perché ci sono vari filoni, e si capirà dove si andrà a finire. Di sicuro i legami e con la politica e con l'imprenditoria, quei cosiddetti colletti bianchi, sono stati tanti, sono tanti e devono preoccupare.
Alessandro, siamo arrivati alla fine, questo ovviamente è il processo Idra, anche la notizia principale da Metro Regione, che sentiremo stasera alle 19.45. Altre due cose che vuoi anticiparci?
Beh, al volo, il fatto di cronaca nera di Crema, un ragazzo di 20 anni ucciso a sprangate ed è stato fermato un 17enne per questa cosa, brutta storia di cronaca nera. Invece, per quanto riguarda il sindacale, oggi lo sciopero nazionale, ma che interessa in particolare la Lombardia, Milano e Bergamo, di lavoratori e lavoratrici della Giochi Preziosi.
Perfetto, grazie Alessandro Braga, ciao.
A voi, a dopo, ciao ciao.
Su Esteri con Martina Stefanoni, noi ci risentiamo dopo in notiziari all'orizzonte delle 20.